nell'orazione di oggi la Chiesa è definita come una famiglia che ha posto in Dio tutta la sua speranza. Ecco, esaminiamo il nostro cuore alla luce di questa parola così bella.
Dal secondo libro delle cronache, capitolo 35, dal versetto 19. Questa Pasqua fu celebrata nel 18° anno del regno di Giosia. Dopo tutto ciò, dopo che Giosia aveva riorganizzato il Tempio, Necao, re d'Egitto, salì a combattere a Carchemis, sull'Eufrate. Giosia uscì incontro a lui. Quegli mandò messaggeri a dirgli: «Che c'è tra me e te, o re di Giuda? Io non vengo oggi contro di te, ma sono in guerra contro un'altra casa, e Dio mi ha imposto di affrettarmi. Pertanto non opporti a Dio che è con me, affinché egli non ti distrugga». Ma Giosia non si ritirò, deciso ad affrontarlo, non ascoltò le parole di Necao che venivano dalla bocca di Dio e attaccò battaglia nella valle di Megiddo. Gli arcieri tirarono sul re Giosia. Il re diede quest'ordine ai suoi servi: «Portatemi via, perché sono ferito gravemente». I suoi servi lo tolsero dal suo carro, lo misero in un altro suo carro e lo riportarono a Gerusalemme, ove morì. Fu sepolto nei sepolcri dei suoi padri. Tutti quelli di Giuda e di Gerusalemme fecero lutto per Giosia. Geremia compose un lamento su Giosia. Tutti i cantanti e le cantanti lo ripetono ancora oggi nei lamenti su Giosia. È diventata una tradizione in Israele. Esso è inserito tra i lamenti. Le altre gesta di Giosia, le sue opere di pietà, secondo ciò che è scritto nella legge del Signore, le sue gesta dalle prime alle ultime, sono descritte nel libro dei re di Israele e di Giuda. Parola di Dio.
Conclusione della vita di Giosia, del re Giosia, secondo la versione del cronista che ci narra quanto oggi meditiamo, dal momento che nel secondo libro dei re c'è semplicemente la notizia della battaglia e della morte di Giosia, non si dice altro, mentre qui il cronista, come vediamo, si dilunga e dà ragioni di questa morte e anche del lutto così importante, ecco, che lo ha accompagnato. Ecco, cerchiamo di scoprire insieme il significato di questo racconto.
Sì, c'è una nota della CEI che parla di questa morte come di un castigo per non avere creduto a quello che Dio aveva detto a Necao. A me pare impossibile, mi chiedo come mai possa essere considerata punizione l'ultimo atto di vita di un uomo che ha speso tutta la sua esistenza al servizio di Dio, che ha ricondotto Giuda e Israele al culto di Dio e che era conservato fedele fino alla fine della sua vita. Ecco, quindi dovrei capire meglio il significato di questa morte, che mi pare invece una morte profondamente significativa, ecco, anche se non ne colgo il vero valore, ma indubbiamente è un'immolazione, mi pare, non una punizione.
Mi pare che ci siano due aspetti particolari su cui riflettere. Il primo è che la parola di Dio non si manifesta necessariamente attraverso Israele, ma anche attraverso altri re e altri popoli, perché tutti i popoli appartengono a Dio. Non è la prima volta che questo accade, l'abbiamo già visto in questo libro, quando il re di Israele ammonisce il re di Giuda di non attaccare battaglia. Il re di Giuda non lo ascolta e viene sconfitto. E poi in seguito sarà il re di Babilonia che si pronuncerà. Per cui la parola di Dio si esprime anche attraverso persone che non appartengono al suo popolo e che non appartengono a lui, che non gli sono fedeli, anzi che sono idolatri normalmente. E tuttavia la parola di Dio viene anche là e bisogna avere il discernimento per riconoscerla, anche se viene da fonti dubbie o incerte. E la seconda cosa invece è che Giosia non l'abbia riconosciuta e non ne abbia tenuto nessun conto. È detto espressamente che questa parola veniva da Dio e tuttavia non l'ha accettata. Ecco, quando il re Necao gli disse: cessa di opporti al Dio che è con me. E Giosia non dette ascolto alle parole di Necao che venivano da Dio. E due volte è detto che questa parola veniva da Dio, eppure Giosia non la riconosce. E questo anche mi stupisce molto, che un re così fedele, così giusto, così si potrebbe dire, così santo, così fedele al Signore, non abbia avuto in questo caso il discernimento di riconoscere la parola di Dio, non l'abbia ascoltata, non l'abbia accettata e non l'abbia compiuta. E allora mi fa pensare che anche la persona giusta e santa non sempre compie la giustizia di Dio. Non è facile riconoscerla e non è sempre facile compierla.
Come ha detto Giovanni all'inizio, forse qui si tratta proprio di cercare di scoprire il mistero di questa morte. E ho visto che i commenti da un lato si affaticano nel cercare di capire quale sia la colpa di Giosia, dall'altro alcuni, per esempio, ridimensionano o riducono questa cosa che diceva Cecilia, interpretando venivano dalla bocca degli Elohim, cioè dei suoi dei. Qualcuno interpreta così, queste parole venivano dalla bocca degli dei. E forse le cronache non dicono proprio così. Comunque, a me mi sembra, almeno io trovo, una pista di interpretazione nella rilettura che fa di questo lamento, forse la chiave di comprensione di quello che dice il cronista è proprio nel lamento, questa sottolineatura del lamento che c'è fino ad oggi, questo lamento su Giosia. Infatti ancora oggi il 9 di Av, il giorno in cui si ricorda la distruzione del Tempio, c'è anche un lamento sulla morte di Giosia, si fa ancora. che poi appunto è interpretato come le Lamentazioni 4, ma la lettura che ne fa Zaccaria al capitolo 12, cioè lo cita solo indirettamente, però come un lutto proverbiale e salvifico. Dice al capitolo 12, versetto 9, versetto 10: riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di supplica e di compunzione. Guarderanno a me che hanno trafitto. Ne faranno lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento in Gerusalemme, simile al lamento di Hadad Rimmon nella pianura di Megiddo. Fare lutto il paese famiglia per famiglia, cioè un lutto è un lamento generale e insieme un lamento individuale, perché poi dice che ogni casa ne fa lutto a parte. Quindi forse anche questa insistenza che era volontà di Dio che così succedesse, forse non vuol dire solamente o necessariamente che Giosia si doveva ritirare, ma forse vuol dire che era disegno di Dio che la fine di Giosia fosse questa, nel senso che a questo punto, forse anche per rispondere alla domanda di suor Agata che poneva due giorni fa, a questo punto solo la compunzione può salvare il popolo. E il peccato di idolatria è, come dice Geremia, è scritto sulle tavole del cuore, non è neanche una riforma esteriore che può essere fonte di salvezza, ma uno spirito di compunzione, di grazia e di compunzione, che come dice il Deuteronomio viene dall'esilio, di là si ricorderanno di me, quando li avrò esiliati in paesi lontani, allora là si ricorderanno di me. E quindi questo lamento forse può essere una delle chiavi di lettura, questi diversi versetti impiegati per dire che c'è questo lamento generale che si ripete fino ad oggi.
Io più ho usato Lamentazioni 4 per il Salmo responsoriale, ma appunto non, in sé come testo mi sembrava lontano, cioè che possa essere veramente quello il lamento di Geremia su Giosia, perché mi sembra un altro quadro, ma comunque quello che sentivo era un po' quello anche che diceva adesso Sara sulla compunzione e sulla, come quasi disillusione, cioè è morto anche Giosia. Questo sentivo così, che questi versetti finali erano che questo grande sforzo che c'è stato, e anche con il successo di un popolo che è ritornato al Signore, che ha celebrato la Pasqua, che si è rinnovato come diversi anni prima con Ezechia, adesso anche con Giosia, però conosce poi una caduta, in questo senso un grande lamento, un grande pianto del popolo. Per fare un parallelo, in un certo senso, pensavo alle parole dei discepoli di Emmaus: noi avevamo sperato in lui che liberasse Israele. E quindi alcuni toni, appunto, nel testo delle Lamentazioni, anche se mi sembra un altro contesto, mi sembravano sì molto evocativi di questa tristezza che c'è nel popolo. Il senso dentro alle cronache, anch'io sentivo un po' che non era una condanna di Giosia nel senso complessivo, come se fosse una punizione, quindi che fosse uno smascheramento di una sua debolezza. Mi pare che dica una caduta, cioè forse un atto di presunzione, ma che il tono generale rimanga poi anche come finisce le sue opere di pietà, le prescrizioni, le sue gesta, sono tutte ricordate. Mi sembra che il tono finale poi anche del cronista sia positivo verso Giosia. Ne racconti la morte, ne racconti forse un atto di superbia. Ci sono alcuni versetti anche un po' difficili, alcune parole un po' difficili nel testo ebraico sull'interpretazione, però insomma mi sembra che il senso sia di un errore che ha fatto e che si è andato a confrontare con un avversario troppo forte e in un contesto dove non era così necessario. Ma però il tono generale mi sembra questo di una ecco che è sfiorito un altro momento in cui c'è stato qualche cosa dentro al popolo del Signore.
No, io concludendo la mia preghiera di stamattina, cioè appunto rimasta molto sorpresa di questa appunto caduta che comunque il cronista ci fa vedere, ho concluso dicendo appunto non c'è nessun giusto, non ce n'è neppure uno, come dice il Salmo, e quindi mi faceva appunto desiderare ancora di più la presenza del Messia perfetto, insomma del Cristo, perché questo qui in questa caduta sembra peggiore di Acabe e di Saulo, cioè in questo, insomma, come è descritto nella caduta, c'è cioè lui non riflette affatto, nemmeno prega, nemmeno, cioè lui va senza nessuna necessità. E quindi io lo vedo così, appunto mi fa appunto ancora più specie, per dopo tutto quello che ha fatto, tutta le riforme, che tutta la Pasqua così celebrata, che sembra il più grande dei re, anche lui è tombato, insomma, quindi occorre qualcosa di più che ci possa appunto salvare.
Sì, sì.
Posso dire una parola? A me sembra che la chiave di lettura possa essere in quel dopo tutto ciò, e cioè Giosia ha compiuto l'opera di riforma, il Tempio, la Pasqua, ha preparato il nuovo Israele, quello che dovrà essere deportato e ritornerà dopo la liberazione di Ciro e sarà il nuovo popolo di Israele, quello che noi conosciamo in un certo senso. E quindi dopo tutto ciò lui sembra non ascoltare la parola di Dio che viene pronunciata tramite Necao, ma in realtà lui ha compiuto tutto e si mette nella volontà di Dio, dà modo a Dio di compiere la sua volontà e di adempiere quello che disse la profetessa Culda: ecco, ti riunirò i tuoi padri, tu sarai riunito a loro in pace nel tuo sepolcro. E quindi è un pochino ciò che succede, è accaduto a Mosè, cioè Mosè è stato preso da Dio, è stato baciato da Dio, trafitto da Dio, assunto da Dio, e altrettanto lui in fondo appunto poteva benissimo astenersi dal combattere Necao, perché l'ha fatto. Ecco, chi non si parla di atti di superbia in questo senso, ecco.
Ma mi verrebbe da dire che, tenendo conto di quello che abbiamo detto, ma anche delle suggerimenti diversi delle interpretazioni che forse colgono qualcosa proprio dentro al racconto del cronista, che questi due aspetti possono, non si contraddicono, possono stare insieme. E cioè Giosia è un re giusto. Definire qui la, appunto non è un testo facile anche come traduzione, ma definire qui la sua colpa, che sembra esserci, almeno sotto un aspetto, nella tradizione rabbinica la colpa è il fatto che non ha consultato il profeta. Riconoscere se si doveva intervenire o no, se si doveva accettare, se avesse dovuto accettare le parole di pace di Necao, del faraone o no, avrebbe dovuto consultare il profeta. Anzi, c'è Geremia, quindi insomma molti dicono che la bocca del Signore è Geremia, e avrebbe dovuto consultare il profeta, mentre qui non lo fa, e quindi sarebbe, viene interpretato in questo modo, veniva dalla bocca di Dio. Può darsi che voglia dire anche di più, come diceva Cecilia, ci sono tanti casi, e comunque sarebbe venuto ugualmente dalla bocca di Dio, ma per scoprire se era Dio o no che parlava avrebbe dovuto, secondo questa interpretazione, appunto sentire il profeta, mentre qui non mostra di consultare il profeta, ecco. Questo è un aspetto, e appunto, come avete detto, anche Giosia, il re così grande, così giusto, che rimane giusto, non è che questa colpa cancella la sua giustizia, non dobbiamo dire questo, secondo me, non cancella la sua giustizia, né dobbiamo identificare mai la punizione, se la vediamo sotto questo aspetto come una punizione, con la condanna. Sono due cose molto diverse. Tutta la tradizione, non solo in questo caso, ha espiato il suo peccato in questo modo, cioè è chiaro che Dio riconosce la sua giustizia. E l'altra faccia della medaglia è quello che appunto avete sottolineato anche adesso Stefano, cioè, ed è confermata dal grande lamento. Nessuno ha un lamento così, e Geremia stesso scrive il lamento per lui, e diventa una legge in Israele questo lamento, abbastanza importante questo, abbastanza misterioso e importante, diventa una legge, si deve fare questo lamento per questo re giusto, che è morto in battaglia, è morto poi con una battaglia molto singolare, perché va in battaglia, però non è descritta, a quanto pare è immediatamente ferito, e comunque il testo si occupa solo di questo, e non descrive assolutamente la battaglia. Quello che conta è che il re è immediatamente ferito, viene trasferito, muore a Gerusalemme, ma sì, il primo urto, sembra che si occupi solo, lui viene immediatamente ferito, e questo è il punto centrale, insomma. Tutta questa morte in questo modo, è chiaro che essendo lui il re giusto, il respiro come dice Geremia, era la quarta, il Messia, il respiro della, così è interpretato, la quarta lamentazione sarebbe scritta, sarebbe quella, ciò che ha scritto Geremia, sarebbe la quarta lamentazione, l'ha già accennato Sara prima, quindi, cioè già questo lamento mostra l'altra faccia della medaglia, cioè il mistero di questa morte. Le due cose possono stare insieme, e la tradizione ha sviluppato questo, Zaccaria lo riprende, ci è stato citato, Zaccaria lo cita come quello che si farà in futuro, come si fece per Giosia. E poi l'ultima cosa da ricordare, è alquanto misteriosa anche questo, è l'Apocalisse riprende o allude, sembra, proprio a questo episodio, quindi al testo dei re, ma al testo dei seconda re, ma al testo del cronista, delle cronache, al testo di Zaccaria. Zaccaria ripreso nel Vangelo di Giovanni, capitolo 19, guarderanno, però il libro dell'Apocalisse che mediteremo, il capitolo 16, si descrive una battaglia e si dice che questa battaglia è quella di Armageddon, che è interpretato Armageddon, e sembra veramente alludere a questo, cioè la battaglia che per l'Apocalisse probabilmente corrisponde alla croce. L'Apocalisse ha due battaglie, due grandi battaglie. Una è Armageddon, a quanto pare, perché questa è un'interpretazione, l'Apocalisse sappiamo che non è facile. Capitolo 16, versetto 16, è indicato proprio questo. La seconda battaglia è descritta al capitolo 20 ed ha un altro nome, Gog e Magog. E lì è la battaglia definitiva, futura, a quanto pare. Armageddon sembra essere coincidere con la morte di Gesù, e d'altra parte il riferimento a Megiddo parla di una morte del re. Gesù è il re che ha vinto mediante la sua morte. Queste sono due battaglie molto diverse, naturalmente. Questa allusione va, anche questa va nello stesso senso, cioè Giosia diventa una figura che allude anche al mistero della morte del giusto. Ecco, possiamo anche interpretare questo lutto come un lutto benefico, un lutto di commozione, un lutto che viene dallo Spirito di Dio, un lutto di conversione al Signore, che anche noi ci apprestiamo a condividere nella Settimana Santa. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.